Buongiorno e bentrovati radioascoltatori, siamo di nuovo su Live Mercati con Pierluigi Manfreda, il consulente finanziario che vi accompagna in questo viaggio attraverso l'educazione finanziaria e la lettura dei mercati finanziari, quello che sta succedendo nel mondo. Siamo al quarto appuntamento e un veloce recap su quello che ci siamo detti nei primi tre appuntamenti. Abbiamo parlato di inflazione, di che cos'è, come nasce, come erode il potere d'acquisto dei nostri risparmi, quindi andando ad incidere non solo sul reddito che produciamo ma anche sui risparmi di conto corrente, quelle che sono le nostre riserve, il tesoretto che abbiamo nei conti correnti, come la si combatte, chi la combatte, quindi abbiamo parlato di banche centrali, di politiche fiscali governative, abbiamo introdotto i concetti di quantitative easing, di tapering, di quantitative tightening, tutte terminologie che oggi sentite abbastanza frequentemente al telegiornale, tutte riferite a misure che le banche centrali possono prendere in termini di politica monetaria ultra espansiva o ultra restrittiva. Il quantitative easing, quello che ha accompagnato, diciamo, la politica delle banche centrali negli ultimi praticamente 15 anni, dalla crisi dei mutui subprime. Abbiamo fatto anche un veloce excursus su quello che è stato la storia finanziaria degli ultimi 15-20 anni, quindi appunto crisi dei mutui subprime, una crisi che ha poi avuto il suo alter ego anche in ambito europeo con la crisi dei debiti sovrani, e quindi l'impegno delle banche centrali sia in America ma soprattutto riferito alla BCE per combattere questo spettro appunto di un'economia totalmente paralizzata e la necessità quindi di immettere nuova linfa, nuovo denaro, quindi politiche economiche e monetarie ultra espansive, il quantitative easing, il famoso whatever it takes di Mario Draghi. Poi siamo arrivati al tapering, ne sentiamo parlare da qualche mese, quindi un rallentamento di queste politiche fino al suo opposto, il quantitative tightening, che è appunto il blocco, il ritiro di questa liquidità che appunto è servita a mitigare gli effetti altrimenti di una crisi finanziaria globale che avrebbe rischiato di paralizzare proprio l'economia perché avrebbe bloccato la domanda. Quindi un recap su quello che è stata l'inflazione, su quello che sono state la storia finanziaria del nostro continente, ma abbiamo parlato anche poi nel secondo appuntamento di quali sono gli indici finanziari che ci danno un po' una finestra su quello che è quel comparto finanziario. Abbiamo parlato di FTSE MIB, di Nasdaq, di Dow Jones, quindi diciamo di Standard & Poor's, i più famosi indici finanziari che vengono appunto nominati spesso nella parte finanziaria dei telegiornali, e anche diciamo il loro alter ego in ambito economico, tutti quegli indicatori che sono fondamentali per capire come si sta comportando in un certo momento un comparto industriale piuttosto che un comparto manifatturiero, ma anche semplicemente capire per esempio, riferito a un tema di grande attualità, gli stoccaggi di petrolio o di gas naturale con cui noi poi produciamo quell'elettricità che è funzionale a mantenere in piedi una catena produttiva negli Stati Uniti, in Europa, in tutto il mondo sviluppato. Ci sono appunto trimestralmente, mensilmente, appunto degli appuntamenti importanti di lettura su questi sostanzialmente indicatori. Poi abbiamo parlato anche quale potessero essere gli strumenti attraverso i quali prendere posizione nei mercati finanziari, quindi abbiamo introdotto i concetti di azione, di obbligazione, di strumenti derivati, di certificati, di fondi comuni, di ETF, che sono appunto gli strumenti attraverso i quali l'investitore può decidere di prendere posizione in un certo mercato. Questo è stato sostanzialmente quello che ci siamo raccontati nei primi tre appuntamenti, ma prima di entrare nello specifico del quarto appuntamento di Live Mercati, ascoltiamoci il primo pezzo musicale.
Ooh.
eccoci di nuovo qui in studio, siamo nella seconda parte, nel secondo blocco di Live Mercati. Abbiamo appunto introdotto i concetti di azione, di obbligazione, di fondo comune, di ETF, che sono sostanzialmente la struttura attraverso la quale si può impostare una pianificazione finanziaria, specialmente riferita ai fondi comuni. Ricordiamocelo, perché c'è una grande distinzione da fare tra quello che è il trading e quello che è la pianificazione finanziaria. Il trading lo si fa su singoli strumenti, quindi ci vogliono delle abilità particolari, delle conoscenze particolari, estremamente raro trovarle nell'investitore retail normale. La pianificazione finanziaria si fa attraverso la presa di posizione su strumenti di più ampio respiro, che diano una appunto la possibilità di prendere campo su un macro settore, per esempio industriale o tematico o di altra natura, e quindi su questa si può, attraverso il rispetto di alcune tappe e del tempo necessario, impostare una pianificazione finanziaria. Ma prima di entrare in quello che sarà, diciamo, la parte finale di questo appuntamento, apriamo una piccola finestra su quella che è la normativa che regolamenta anche l'intermediazione di strumenti che sono riferiti al mercato finanziario. Quindi mi riferisco alla MiFID 1 e la MiFID 2, che sono i due macro impianti normativi di emanazione UE, quindi Unione Europea, attraverso i quali l'Unione Europea stessa ha inteso uniformare, standardizzare, tendendo chiaramente verso un'offerta qualitativamente importante, quella dell'intermediazione finanziaria, cioè degli strumenti che servono appunto per investire nei mercati finanziari. MiFID 1 e MiFID 2, se ne parla ormai da quasi 20 anni, la direttiva che ha introdotto il concetto di MiFID 1 del 2004, poi c'è stata la sua successiva attuazione a partire dal 2007 in avanti. Si è parlato poi di andare oltre alla MiFID 1 con la MiFID 2, appunto, direttiva del 2014, dopodiché poi una sua successiva attuazione dal 2018 in avanti, quindi una fase per step, perché è stato necessario appunto cambiare anche parte dell'impianto normativo che regolamentava questo tipo di servizio. Sostanzialmente, ecco, tutto ruota intorno alla comprensione da parte del cliente di quello che sta andando a fare, cioè di che cosa sta, su che cosa sta andando ad investire e quali sono il suo livello di conoscenza, e quindi cosa è adeguato al profilo di rischio del cliente e cosa è appropriato rispetto al perseguimento degli obiettivi che il cliente si è dato, che sono appunto gli obiettivi della pianificazione finanziaria che si va a fare. Quindi l'impianto normativo ruota intorno a questo, e lo strumento attraverso il quale si fa è un questionario di profilatura del cliente, che restituisce un po' quella che è la fotografia delle conoscenze del cliente, delle aspettative che il cliente intende soddisfare attraverso questo percorso di investimento. Adeguatezza, ripeto, rispetto a un profilo di rischio, quindi il cliente deve comprendere, o l'investitore deve comprendere, che cosa si intende per rischio, e l'appropriatezza, quindi andare a spiegare quelle che sono sostanzialmente le caratteristiche dello strumento che poi il cliente andrà ad acquistare, o del servizio che il cliente andrà ad acquistare, e se queste caratteristiche sono appunto funzionali al perseguimento degli obiettivi dati. Quindi è un consiglio che io do da consulente finanziario, un momento fondamentale, centrale di quello che è il percorso di pianificazione finanziaria, quello appunto del riempimento del questionario di profilatura del cliente. È un momento di fondamentale importanza, perché il cliente in quel momento accresce anche le sue conoscenze, apre un po' la sua mente riferita appunto a quello che è le possibilità di investimento, e deve essere chiaro appunto i fondamentali che poi ruoteranno intorno a questa attività che il cliente andrà a mettere in campo. Approfitto per dire che nella terza parte, che introdurrò dopo il secondo brano musicale, andremo anche ad approcciare, in risposta alle domande che ci sono arrivate dai radioascoltatori, alcuni temi che aprono un po' una finestra sul futuro. Se ne parla già oggi, esistono già oggi, ma sono tematiche di cui si parlerà molto nel futuro. Mi riferisco a blockchain, a bitcoin, a NFT, metaverso. Vediamo un po' quello che sono, ma intanto ascoltiamoci il secondo pezzo musicale. Deserts of Sudan and the gardens of Japan,
from Milan to Yucatan. Every woman's, every man. Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick. Hit me, hit me, hit me. In the wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho.
Di nuovo qui su Live Mercati, il terzo blocco è dedicato al futuro, tra virgolette. È un futuro che in una certa misura è già presente, ma si stanno gettando le basi per quello che sarà anche il futuro della vita sociale delle persone, quindi un qualche cosa che nasce nel mondo finanziario o che in una certa misura ha il suo embrione nel mondo finanziario, ma che poi vedremo attraverso una tecnologia molto particolare avrà dei riflessi sicuramente su tutto il nostro vivere quotidiano. Allora, oggi si fa un gran parlare di Bitcoin, già da diversi anni ovviamente, ma cos'è un Bitcoin? Beh, Bitcoin è una criptovaluta, quindi una moneta virtuale sostanzialmente, attraverso la quale si possono intermediare strumenti o comunque beni all'interno di un mondo che è virtuale. La tecnologia però che sta alla base del Bitcoin, e qui mi faccio supportare chiaramente del materiale di studio, perché sono cose diciamo piuttosto particolari, piuttosto delicate, la blockchain non è altro che un registro sostanzialmente che trascrive che cosa ha una persona e quanto di quella cosa quella persona ha. È una tecnologia informatica, diciamo, che si basa su dei blocchi di dati, e all'interno di questi blocchi di dati possono essere contenuti criptovalute, appunto gli Ethereum o i Bitcoin più famosi, ma anche messaggi o documenti in formato digitale. E diciamo la blockchain registra tutte le transazioni che vengono effettuate al proprio interno. Questo è sostanzialmente quello che è una blockchain. E all'interno della blockchain è possibile appunto mettere di tutto. In particolar modo è stato introdotto il concetto di token. Il token sostanzialmente che cos'è? È un gettone, ma all'interno di una blockchain è diciamo in ambito informatico è un asset che può essere inserito all'interno di una blockchain. Quindi per esempio anche le criptovalute possono essere appunto considerate dei token, ma il termine è utilizzato solitamente per definire asset digitali gestiti appunto tramite una blockchain di altra criptovaluta. Una particolare diciamo declinazione del token è un NFT, non fungible token, cioè un gettone non fungibile che ha delle caratteristiche molto particolari di unicità. E oggi per esempio sono state transate, cioè questa economia ha smosso ben 17 miliardi di dollari nel 2021, quindi un aumento di oltre 1800% rispetto al solo 2020. Questo per dire che cosa sta nascendo intorno a questa tecnologia digitale, e appunto la non fungibilità di questo token, l'NFT, lo rende idoneo a per esempio inserire dentro arte in senso digitale, quindi dei manufatti artistici digitali unici che vengono appunto venduti, intermediati all'interno di questo mondo digitale. Ma non sono l'unica innovazione. Si sta facendo un gran parlare di metaverso. Che cos'è il metaverso? Meta significa oltre, e universo sta a intendere un concetto diciamo di un futuro sviluppo di internet, è il web 3.0, quindi non più un web dove diciamo accedo a delle banche dati per avere informazioni, web 1.0, non più un web dove incontro persone, i social, ma un web 3.0 dove io mi immergo, dove ho una serie di strumenti, di facilitazioni, anche hardware, che mi consentono di avere un'esperienza di una realtà parallela. E il concetto di metaverso è proprio una piattaforma unica in cui è ricostruito il nostro vivere quotidiano e le vite delle persone, dei nostri avatar, tanto per richiamare il concetto di un film noto ormai da qualche anno, i nostri avatar lavorano, vivono. Quindi quali saranno i possibili sviluppi di questa tecnologia? Io ne ho parlato in ambito finanziario perché c'è un volume d'affari importantissimo e si possono comprare i bitcoin, si possono comprare le criptovalute, si possono quindi comprare gli NFT, ma, e qui viene il consiglio del consulente finanziario, estrema attenzione, perché è un mondo in cui una regolamentazione ancora non esiste, avrà degli effetti importantissimi, perché è chiaro che è l'alter ego al denaro corrente, quindi le banche di tutto il mondo vorranno capire quello che sta accadendo e quale sarà il loro futuro, quindi i due mondi verranno ad un punto d'incontro, quindi estrema attenzione rispetto a quello che si può fare in questo ambito. Bene, detto questo, aperta questa finestra, ci avviamo verso la conclusione del programma, di cui parlerò appunto nel quarto blocco, per tornare a quelle che è poi la pratica, l'attività del consulente finanziario, ma non solo, anche di chi lavora in banca, riferita appunto alla pianificazione finanziaria da fare con il cliente. Intanto però ascoltiamoci un po' di musica.
You pretty thing, let me buy you a wedding ring, let me hear the choir sing. Oh, you pretty thing, you pretty thing, let me walk you down the aisle, smile and wear a lovely smile.
Siamo di nuovo qui nel blocco conclusivo di Live Mercati, qui è la parte in cui diciamo si entra più sulla pratica di quella che è una pianificazione finanziaria, di quello che si può fare con il nostro denaro. Bene, abbiamo parlato appunto del concetto di volatilità, di quanto danno produca la perdita di potere d'acquisto dei nostri risparmi, sia rispetto al denaro che produciamo con il nostro lavoro o con il percepimento della pensione, più quanto sui risparmi che abbiamo in conto corrente. Bene. Ripropongo una esternazione di forse qualche settimana fa di Paolo Savona, che è il presidente di Consob, che ha espresso lui stesso la necessità di avere dei portafogli di investimento agganciati all'economia reale. Cosa ha voluto dire Paolo Savona? È fondamentale che oggi il cliente comprenda che la pianificazione del nostro futuro, soprattutto la nostra capacità finanziaria che avremo proiettata a 10, 15, 20 o più anni, e mi riferisco soprattutto a chi questo orizzonte temporale ancora lo ha davanti, quindi giovani lavoratori, ma anche il cinquantenne, il sessantenne, l'età media di vita si è molto allungata, quindi è fondamentale capire che il nostro denaro è una risorsa attraverso la quale costruire un pezzo del nostro futuro, e questo lo si deve fare attraverso un percorso di investimento possibilmente seguiti da un professionista che ci accompagna appunto nella realizzazione dei nostri obiettivi, e deve essere compreso quindi che l'investimento nei mercati finanziari preveda una certa tolleranza al rischio, preveda un corretto orizzonte temporale, preveda di prendere familiarità con concetti come volatilità. La volatilità che cos'è? Non è altro che la fluttuazione dei mercati, che però ricordiamoci, i mercati finanziari in quanto espressione di un'economia reale, mondiale, fluttuando salgono. Questa è una cosa che in televisione purtroppo è un messaggio che non passa, si fa un gran parlare di miliardi bruciati, di crisi, di fallimenti e quant'altro. Bene, le crisi, per quanto tremende e di tutte le categorie, siano esse finanziarie che umanitarie, che legate a una pandemia, che legate a una guerra, ogni crisi è però il momento nel quale nascono e germogliano quei frutti che saranno fondamentali per andare oltre alle problematiche che hanno ingenerato quella crisi lì. Quindi è un momento in cui si ha un effetto elastico, in cui il mondo va avanti, trova nuove strade, trova nuove soluzioni. Quindi per essere agganciati a quel trend di crescita è fondamentale avere un professionista che ci accompagni e che ci faccia appunto unire il nostro risparmio a quel trend di crescita che l'economia reale sa sempre esprimere. Quindi fondamentale il concetto di prezzo e valore. Prezzo è quello che pago per prendere un certo strumento, prendere posizione in un certo mercato, in una certa tematica di investimento, in una certa macro area. Il valore è quello che quel preciso asset può dare al mio risparmio. Quindi non è detto che ad un prezzo molto basso corrisponda a un valore altrettanto basso. Le quotazioni oggi degli indici sono estremamente bassi, ma proprio per questo è estremamente profittevole, per esempio, entrare in un Nasdaq, che è l'indice tecnologico per eccellenza, che a mio modo di vedere nei prossimi 5, 10, 15 anni sarà comunque il volano di crescita dell'essere umano. Pensiamo alla tecnologia. Quindi è fondamentale avere la competenza necessaria a strutturare un piano di investimento. E un termine ultimo col quale appunto vi saluto e vi lascio è il concetto di diversificazione. La diversificazione abbassa il rischio specifico dei nostri portafogli, quindi quanto più è spalmato il rischio su strumenti aventi differenti caratteristiche, tanto minore sarà il mio rischio. Quindi una diversificazione di natura temporale, una diversificazione per tipologia di titoli, una diversificazione geografica, settoriale e valutaria, una diversificazione per potenziale di crescita, quindi anche per stili di investimento, e una diversificazione per tipologia di strumenti. Entrerò più nello specifico di questo concetto, ma nel prossimo appuntamento. Vi lascio con l'ultimo brano musicale. Un saluto, a presto.
I guess I'll have to go back home. Go back home.